Storie Libere presenta
Cari amici, benvenuti. Io sono Luciano Canova e questa è Favolosa Economia, speciale economia domestica, il podcast in cui provo a raccontarvi l'economia come vorreste che ve la spiegassero se entrassero a casa vostra. L'episodio di oggi è dedicato a un'organizzazione intergovernativa che è sulla bocca di tutti, anche se quasi nessuno, e un articolo del Sole 24 Ore dice che circa il 66% degli italiani, di fatto, non sa di cosa sta parlando quando pronuncia questa sigla, l'ha capita. Signori e signori, ladies and gentlemen, ecco a voi il MES. Cerchiamo di fare chiarezza su che cosa sia, come funzioni e quali sono gli accordi che appena sono stati raggiunti in Europa per l'accesso ai suoi fondi. E ve lo dico subito, se gli italiani fanno fatica ad arrivare a fine MES, sarebbe appunto molto utile poter usufruire di fondi in prestito a tassi molto favorevoli e con condizioni, direi, ragionevoli.
Ok.
Ma andiamo per gradi, e se questa è Favolosa Economia, cominciamo con una favola. È la storia di Italo e Orindo e gli auguri della buonanotte. C'erano una volta Italo, Spagno, Portos, Ciprio, Gricio e Irlando. Erano tutti chi più e chi meno persone affette da gravi problemi di sovrappeso. Gricio era arrivato al limite e dovette rivolgersi a un personal trainer, Orindo, che lo mise a stecchetto in modo davvero feroce e senza sconti, con un programma che la dieta del fantino gli fa un baffo. Gricio ne uscì con le ossa rotte, ma oggi mostra segni di un regime alimentare più sano. Spagno, Portos, Ciprio, Irlando e Italo, insieme ad altri amici senza particolari problemi di peso, decisero che le competenze di Orindo erano fuori discussione, ma che si poteva rendere il suo programma di allenamento un po' meno aggressivo. Il coach Orindo, dal canto suo, si rese pure conto che il regime imposto a Gricio era troppo severo e quindi definì un nuovo protocollo. Negli anni tutte le persone in sovrappeso ricorsero ai servizi di Orindo, Portos, che oggi è un figurino, Spagno, che ancora ringrazia, Cipro e Irlando, pure in salute. Sia loro sia gli amici supermodelli decisero di chiedere un ulteriore sforzo a Orindo per alleggerire ancora un po' il suo metodo. Firmarono una petizione che per essere valida doveva avere la sigla di tutti. Ma Italo non firmò e quindi Orindo è ancora fermo al vecchio protocollo. Il fatto un po' strano è che Italo, curiosamente, pur in una condizione di sempre maggiore obesità, non ha mai fatto ricorso al programma di Orindo. Tuttavia, nel gruppo WhatsApp degli amici manda messaggi dicendo che il trainer è in combutta con Big Pharma e fa le puzzette in ascensore. Gli altri provano un po' invano a frapporre concetti del tipo Italo, tu cuoque, che nella mirabile traduzione del De Sancti suonerebbe «Ma cazzo, Italo, proprio tu!». Con l'inizio dell'anno, una pioggia di trippa in attesa ha generato per tutti i supermodelli e chi già era in sovrappeso il rischio di mettere su qualche chilo. Sedendosi attorno a un tavolo, gli amici hanno chiesto l'aiuto di Orindo. Lui alla fine ha detto che mette a disposizione un programma di allenamento praticamente gratuito. Sono tutti ben disposti, supermodelli e quelli più fuori forma. Italo, col fiatone e ormai prossimo all'infarto, ha mandato però un messaggio nel gruppo WhatsApp. Orindo, secondo me, ci fa la cresta e poi ci impone la maratona in ginocchio sui ceci. Io non ci sto. Irlando, Spagno, Ciprio, Porto, se persino Gricio trovano Italo simpatico, ma alla fine riconoscono l'importanza degli allenamenti di Orindo e soprattutto l'assurdità delle critiche di Italo. Italo, hai un po' rotto il cazzo, vieni con noi o no? Guarda che se non vai da Orindo ti aspetta l'allenatrice sovranista, Urenda. Italo pensa di essere il più furbo e dice che se lo fanno incazzare lascia il gruppo WhatsApp. Gli amici sperano di no, ma se succederà sapranno accompagnare Italo con le parole dolci con cui ogni favola finisce. E adesso sono cazzi tuoi. Nota bene, ogni riferimento al MES e alla posizione dell'Italia rispetto allo stesso sono puramente voluti e chiedo scusa anche per il turpiloquio. Bene, questa era la favola. Ma ora cerchiamo di parlare un po' di realtà, che fortunatamente fa sempre più paura. Premessa, tutto nacque nel 2010-2011, quando alcuni paesi dell'Unione Europea si trovarono sull'orlo del tracollo finanziario. ci si era scontrati con il famigerato articolo 123 dei trattati europei, che vieta agli Stati membri e alla BCE, la Banca Centrale Europea, di salvare paesi in difficoltà. La logica di questo articolo è molto chiara. Gli Stati membri non devono essere incentivati a indebitarsi nella convinzione che altri paesi correranno in loro soccorso alla bisogna. I tempi però erano eccezionali, anche meno di quelli che stiamo vivendo, e la crisi mordeva l'economia reale e tagliava posti di lavoro, proprio come adesso. Da qui l'aggiramento dell'articolo 123, prima con un fondo temporaneo, l'EFSF, European Financial Stability Fund, che già aveva concesso 175 miliardi di euro di prestiti a Irlanda, Portogallo e Grecia, e poi con uno permanente, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, European Stability Mechanism. Peraltro, dietro forte richiesta, pensate un po', proprio dell'Italia, che rischiava di non avere ancore di salvezza europee nel caso il ripagamento del proprio debito pubblico risultasse non sostenibile. Si badi bene, un'ipotesi tutt'altro che peregrina a giudicare dallo stato delle nostre finanze pubbliche. Ma allora cosa diavolo è il MES? Diciamolo senza tema di smentita, è forse il primo vero segnale in direzione di quella tanto evocata solidarietà europea. Chi vi dice il contrario o non sa di cosa sta parlando o peggio è in malafede, me ne assumo la totale responsabilità. Really? È chiaro che se al tavolo si siedono persone con interessi diversi e un meccanismo di solidarietà prevede il trasferimento di fondi da chi ha di più a chi ha di meno, questi interessi diversi vanno composti e qualche frizione inevitabilmente va limata. Questo significa che è legittimo che i paesi del Sud Europa, tra cui l'Italia, chiedano condizioni sostenibili e non umilianti per i prestiti cui fanno ricorso. Ma è altrettanto legittimo l'interesse dei cosiddetti paesi del Nord. Forse ricorderete, prima della crisi Covid, che per mesi già si era parlato della riforma del MES, arenatasi per il veto dell'Italia a fine 2019. Gli accordi di allora prevedevano sostanzialmente un compromesso su due punti fondamentali. Il primo è di grande importanza e urgenza. Dovrebbe infatti essere proprio il MES a fornire il backstop al fondo di risoluzione comune delle banche. Alto momento. E ora cos'è sto backstop? What? In pratica, se una o più banche fossero in grave difficoltà, il MES diventerebbe il garante del fondo di risoluzione comune. Quest'ultimo è un fondo in corso di creazione ed è stato pensato per accantonare, tramite contributi delle banche dei paesi membri, le risorse necessarie per salvare banche di interesse per l'intera Unione Europea. Questo, si badi bene, era un punto non facile da accettare per i paesi del Nord Europa, che temono, che cosa, di dover far fronte agli eccessivi rischi assunti dalle banche degli altri paesi, a partire da quelle del sud dell'Europa, Italia compresa. La riforma del MES, però, che ha attirato maggiori critiche, concerneva il secondo punto del compromesso, ovvero quello che riguarda il salvataggio di interi paesi. Questa riforma introduceva novità relative alle fasi da seguire per il salvataggio. Come dovrebbe funzionare? Beh, innanzitutto bisognerebbe procedere con la ristrutturazione del debito del paese interessato. Cioè facendo cosa? Tagliando il valore dei titoli del debito pubblico. Quello che magari sui giornali avrete letto come haircut, taglio di capelli. Si va di bene, vi sta parlando un calvo. Per un paese come l'Italia, detto in pratica, si tratterebbe di una sorta di default controllato, fallimento controllato, con conseguenze sicuramente severe in termini di credibilità sui mercati finanziari. La logica però è la seguente. Chi ha acquistato il titolo di un paese con conti pubblici traballanti, come quelli dell'Italia, lo ha fatto perché? Perché era attratto dalla prospettiva di un maggiore guadagno in termini di interessi rispetto a quanto offerto da paesi con conti pubblici solidi. I BTP, i titoli del debito pubblico italiani, pagano un interesse più alto di quelli tedeschi. Quindi chi ha comprato questi titoli l'ha fatto con una prospettiva di lucro, di profitto. Però cosa? Però assumendosene anche i rischi. Appare dunque naturale che paghi le conseguenze di questo rischio con una decurtazione nel valore dei titoli che possiede. We've been cleared for departure. Il MES interverrebbe, se necessario, solo dopo questa decurtazione. I paesi del nord spingevano perché la decurtazione, questo taglio di capelli, la ristrutturazione del debito, avvenisse il prima possibile per limitare al massimo l'attivazione del meccanismo europeo di stabilità. Ora, Prima del Covid la discussione si era arenata su questo punto e tutti gli analisti erano comunque concordi nel dire che l'Italia avrebbe fatto meglio per il suo interesse ad approvare la riforma per poi eventualmente negoziare dall'interno sue modifiche. Perché la sostanza di fondo rimane, amici miei, e cioè che il MES nasce con l'idea di supportare eventuali paesi europei in difficoltà. Il MES è una specie di salvadanaio da rompere in caso di difficoltà. Una cassa comune di amici che fanno una vacanza insieme con avventure in Europa e poi qualcuno perde i soldi e si usano le risorse di tutti. Ma quanti soldi sono disponibili con il MES? Il MES ha una dotazione in termini di capitale sottoscritto di 80 miliardi di euro che sono pagati in maniera proporzionale all'importanza economica dei paesi dell'Eurozona, quindi in proporzione al loro PIL, al loro prodotto interno lordo, e non in relazione al loro grado di rischio. Questo cosa significa? Significa che con quasi il 30% del capitale, la Germania è il primo contributore, il paese dunque che ci mette più soldi, e con ogni probabilità, per capirci, il paese che probabilmente non usufruirà mai degli aiuti. Inoltre, mettendo titoli con la garanzia degli stati che ne fanno parte, il MES può raccogliere, usando il meccanismo della leva, fino a 700 miliardi di euro sui mercati. Gli stati che vengono aiutati dal MES, se rispettano alcune condizioni, possono anche ricevere l'aiuto illimitato da parte della Banca Centrale Europea sotto forma di un altro acronimo sul quale torno dopo, OMT, Outright Monetary Transaction. In che cosa consiste? È un piano che di fatto permette l'acquisto senza limiti dei titoli di Stato dei paesi in crisi.
E sti cazzi!
Ok, questo era il MES prima dell'emergenza Covid e dopo? Beh, con lo scoppio dell'emergenza Covid, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo su una modifica sostanziale del funzionamento del meccanismo europeo di stabilità che lo rende ancora più semplice e leggero. Piccola premessa, in Italia è nato un dibattito che, va detto, il più delle volte è stato pretestuoso e non fondato. Il polverone è stato sollevato pretestuosamente, appunto, facendo riferimento a quanto avvenuto in Grecia durante la grave crisi del 2012. Quando il MES aveva tutta un'altra natura e quando l'accesso ai fondi fu sottoposto a rigide condizioni che prevedevano misure molto severe per i greci, i cosiddetti programmi di austerità. Però qui è bene subito mettere in chiaro due punti. Innanzitutto l'Italia, che oggi grida all'ingiustizia, allora e dopo allora, votò praticamente in tutti i consessi che approvavano il MES e le richieste che venivano fatte alla Grecia. Soltanto sul finire del 2019, guarda caso in un contesto in cui appariva più probabile dover chiedere in prestito fondi europei, per esempio quelli del MES, è cominciata la bagarre sulla sua struttura che già abbiamo descritto prima. In secundis, tuttavia, e forse questo punto è ancora più importante del primo, l'accordo sul MES raggiunto non prevede piani di aggiustamento macroeconomici, così si chiamano le riforme come quelle chieste alla Grecia, i programmi di austerità. E a dimostrazione che stiamo parlando del nulla, la Grecia stessa è a favore del MES, insieme a Spagna, Portogallo, Irlanda e Cipro, tutti i paesi, cioè, che hanno già fatto ricorso in passato a questi soldi. L'Italia, l'unico paese che non ha mai fatto ricorso ai soldi del MES in passato, è l'unico paese che ora si oppone all'utilizzo dei fondi.
Shame! Shame! Shame!
Ma che cosa prevede il nuovo accordo dell'8 maggio? Il documento approvato dall'Eurogruppo ha fugato gli ultimi dubbi residui sul finanziamento e soprattutto sulle condizioni relative alla nuova linea di credito precauzionale che si chiama Pandemic Crisis Support, PCS, resa disponibile dal Meccanismo Europeo di Stabilità, allo scopo di finanziare le spese dirette e indirette indotte dall'emergenza sanitaria. Il risultato raggiunto tramite una mediazione soprattutto dei commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis e accettata da tutti i paesi è molto positivo. La Commissione già ha dichiarato che il debito di tutti i paesi è sostenibile. Questo era un passaggio legalmente necessario per poter accedere ai fondi MES. Ha reso uniforme l'accesso ai fondi per tutti i paesi che lo chiedono, sulla base di un template comune, e quindi senza che ci sia la necessità di una discussione bilaterale con tantissimi cavilli per ottenere il prestito. E l'accordo prevede che la sorveglianza da parte della Commissione su come i soldi verranno spesi sarà commisurata e proporzionata all'entità dello shock pandemico e basata su report molto semplificati. Ora, quando voi chiedete dei soldi in prestito, è normale che vi chiedano delle condizioni ed è altrettanto giusto e legittimo che voi le leggiate. Questo è quello che sta succedendo. Quindi, per riassumere, non c'è nessuna troica, nessuna necessità di mettere in piedi un piano di aggiustamento macroeconomico in cambio del prestito. Ciascun paese dell'Eurozona potrà ottenere dal MES un prestito fino al 2% del proprio PIL e per l'Italia stiamo parlando tra i 36 e i 40 miliardi di euro. La nuova linea di credito dovrebbe essere già disponibile dal prossimo 1 giugno e sarà accessibile fino a tutto il 2022, anche se già è stato previsto che si può pure spostare in avanti la data. E qui arriva la cosa più interessante: il tasso di interesse su questo prestito sarà veramente molto basso, sicuramente inferiore allo 0,5%, limitandosi sostanzialmente a rimborsare le spese sostenute dal MES per accendere il prestito sui mercati internazionali. Ora, se si confrontano i tassi che attualmente l'Italia paga sull'emissione dei propri titoli del debito pubblico a 10 anni, questo tasso di interesse è vicino al 2%, e si confronta questo tasso con quello richiesto dal prestito MES, che sarà inferiore a 0,5%, è chiarissima la convenienza dello strumento. Se, per esempio, prendessimo tutti i 36 miliardi disponibili, la stima è che si potrebbero risparmiare tra i 500 e i 700 milioni di euro all'anno, che in 10 anni fanno circa 5-7 miliardi di euro. Oh, non è che sarà una cifra mirabolante, eppure, mai detto un prospero, sono potenziali risparmi. E possiamo davvero permetterci di lasciare fuori dalla porta così a cuor leggero questi soldi, che potrebbero essere destinati per altre spese? Ecco, per avere un'opinione ancora più qualificata rispetto all'opportunità del MES, abbiamo, come consuetudine di Favolosa Economia, un ospite che abbiamo già incontrato in un episodio precedente. È il professor Carluccio Bianchi, già professore ordinario di macroeconomia all'Università di Pavia, che oggi insegna macroeconomia ed economia della cultura alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università del Piemonte Orientale. Per cui, grazie Carluccio per, come al solito, la tua disponibilità. Ti chiederemo di illustrarci le caratteristiche e l'opportunità del MES.
L'8 maggio scorso l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo definitivo per la definizione di una nuova linea di credito all'interno del meccanismo europeo di stabilità, chiamata Pandemic Crisis Support, per un ammontare di 240 miliardi di euro. Ogni paese che richiede prestiti al MES può farlo per un totale del 2% del PIL del 2019 e quindi per l'Italia si tratterebbe di 36 miliardi circa. I fondi possono essere chiesti dal 1 giugno 2020 sino al 31 dicembre 2022 e debbono essere restituiti entro 10 anni. L'unica condizionalità al momento richiesta è che tali fondi vengano utilizzati per finanziare spese dirette e indirette sostenute per l'emergenza Covid-19. Si tratta di una linea di credito particolarmente conveniente se si pensa che il tasso di interesse al quale i fondi sono prestati è dello 0,1%, cui si aggiunge una commissione di servizio dello 0,005% e una commissione di ingresso una tantum dello 0,25%. Su 10 miliardi di richieste al MES, quindi, in 10 anni si pagherebbe una somma pari a 130 milioni. Se invece il governo italiano volesse fare ricorso al mercato, per esempio con un BTP a 10 anni, che attualmente rende l'1,65%, su 10 miliardi la spesa in 10 anni sarebbe appunto di 1,65 miliardi e quindi il risparmio connesso all'uso del MES sarebbe pari a 1,52 miliardi. Per ogni 10 miliardi. Se quindi l'Italia chiedesse tutti e 36 i miliardi previsti dal MES, il risparmio sarebbe di 5,3 miliardi in 10 anni, che corrispondono quindi a 530 milioni l'anno, una cifra non indifferente se si pensa che per esempio il gettito della sugar tax è di 58 milioni e quello della plastic tax di 140 milioni. Ma allora, se la richiesta dei fondi MES è così conveniente, come mai ci sono tante riserve, soprattutto da una parte della maggioranza di governo, nel chiedere il MES?
Ecco appunto, ma che critiche vengono mosse al MES? Sono giustificate, sono legittime o no?
Le possibili critiche al MES sono di tre tipi. La prima riguarda le condizioni alle quali gli aiuti potrebbero essere concessi. Si dice se l'Italia chiedesse i soldi del MES, allora si porrebbero le stesse gravi condizionalità che sono state poste alla Grecia durante la crisi dei debiti sovrani. Bene, questo non è vero perché, come si è già detto, l'unica condizione che viene richiesta ai paesi è quella di usare le spese per il finanziamento della sanità, la cura e la prevenzione dell'emergenza Covid. Né alcuna condizionalità può essere imposta successivamente in futuro. La seconda critica è che i 36 miliardi sono pochi rispetto al fabbisogno italiano e quindi occorrerebbe rivolgersi e ricorrere ad altre fonti. Anche questa critica è solo parzialmente giustificata. 36 miliardi su un finanziamento aggiuntivo complessivo italiano del 2020 di circa 180 miliardi sono il 20% di questo finanziamento. Come abbiamo visto, è un costo particolarmente basso. L'asta dei BTP Italia dei giorni scorsi, per esempio, che sì, ha avuto successo, tuttavia ha comportato un costo dell'1,5% per un debito a 5 anni, al quale bisogna aggiungere l'inflazione annua futura, e quindi è molto oneroso. L'unica vera critica riguarda il cosiddetto fattore stigma, ovvero il fatto che se l'Italia ricorre al MES dà un segnale di bisogno di liquidità ai mercati, i quali potrebbero penalizzarlo chiedendo un aumento di interesse sul nuovo costo. Anche questa critica tuttavia può essere facilmente contrastata, in primo luogo dicendo che i mercati sanno già ovviamente che l'Italia ha bisogno di finanziamenti e quindi non sarà certo ricorso a questi 36 miliardi a diminuirlo, e in secondo luogo al fatto che per quanto riguarda il 2020 esiste tutta un'altra batteria di finanziamenti che l'Unione Europea e la BCE hanno messo in movimento. In particolare la BCE acquisterà titoli per 224 miliardi, altri 17 miliardi verranno dal SURE, se si ricorresse al MES sono altri 36 miliardi, quindi abbiamo circa 280 miliardi che provengono dalle istituzioni europee. In effetti, in seguito a questi interventi, il debito pubblico detenuto dalle istituzioni europee passerà dal 17 al 24%, il che fa sì che la parte detenuta dai privati potrà scendere dall'83 al 76%. La critica è in parte ingiustificata, mentre rimane assolutamente vero che senza l'aiuto dell'Europa noi non saremmo riusciti e non riusciremmo a far fronte a questa crisi. Un ultimo commento: finora l'unico paese che ha fatto richiesta di ottenere i fondi del MES è Cipro. E su Cipro si temeva anche qui l'effetto stigma, il quale però non c'è assolutamente stato, tenuto conto del fatto che il tasso di interesse sui BTP di Cipro è passato dall'1,45 all'1,25 dopo la richiesta dei fondi del MES. E quindi da questo punto di vista si può dire che verosimilmente anche queste preoccupazioni sull'effetto stigma sono infondate.
Ringraziamo Carluccio Bianchi per la sua chiarezza e poi perché proprio quest'ultimo punto con l'esempio di Cipro ci consente di tornare appunto sulla critica che viene mossa al MES rispetto al fatto che questo effetto stigma potrebbe produrre conseguenze controproducenti in termini di tasso di interesse che si paga sull'emissione di debito pubblico nazionale.
Non è detto infatti che le cose vadano necessariamente in questa direzione, perché c'è anche un altro effetto da considerare che spinge nella direzione opposta e che mi consente di tornare su un tema cui ho accennato prima. Benché infatti la decisione finale rimanga nella piena discrezionalità della Banca Centrale Europea, della BCE, e quindi di Christine Lagarde, l'accesso al MES è condizione necessaria perché la Banca Centrale possa attivare quelle che citavo prima come OMT, Outright Monetary Transactions, cioè l'acquisto illimitato di titoli pubblici di un paese, varato da Super Mario Draghi nel 2012 con il Whatever It Takes, e mai usato, per contrastare gli attacchi speculativi sui titoli pubblici emessi. Ora, la sola possibilità che questo possa accadere dovrebbe in realtà ragionevolmente scoraggiare spinte speculative, consentendoci dunque di mantenere sotto controllo l'evoluzione dello spread e dunque del tasso di interesse che noi dobbiamo pagare sul debito stesso. Tra l'altro, queste OMT non rientrano tra le operazioni che sono state criticate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca, di cui tutti avrete letto sui giornali. Quindi questo è proprio un bel potere livello Super Saiyan per far fronte alle pressioni degli investitori. In buona sostanza, sto MES sembra proprio convenire a tutti. E ancora non sono stati discussi i dettagli del fondo per la ricostruzione, invece, il Recovery Fund, cui dedicheremo uno dei prossimi episodi.
Oh, really?
Questa, intanto, è Favolosa Economia e io sono Luciano Canova, in versione speciale economia domestica, pronto a spiegarvi l'economia come se entrassi a casa vostra. Se voleste approfondire i temi di questo episodio, ci sono degli ottimi articoli da leggere. MES sì o MES no, di Massimo Bordignon su lavoce.info. Il MES ci conviene, l'Italia ha 6 miliardi di ragione per prenderlo, di Carlo Stagnaro e Luca Fava, sul Foglio. Poi sempre preziosi speciali dell'Osservatorio Conti Pubblici del professor Carlo Cottarelli. Per ora vi saluto. Speriamo che il nostro paese sappia mostrare un atteggiamento serio e costruttivo al tavolo negoziale così importante per il futuro di tutti. E questo nonostante, come diceva Winston Churchill, gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio. A presto, amici di Favolose Economie e Storie Libere.